Buonasera a tutti. Riprendiamo questa seconda parte della giornata con Pepe Castiglio. Come già ricordato in mattinata, vedremo l'ultimo punto che lui affronta sulla atrofia del Vangelo. E dopo la pausa dedicheremo la seconda parte del pomeriggio di nuovo al dibattito delle domande con Pepe.
Benissimo, buonasera. Avevo detto questa mattina che si hanno prodotto nella Chiesa due fenomeni che si trovano alla base delle ragioni che spiegano perché il Concilio non ha dato i frutti attesi. E dicevo questa mattina anche che tra queste ragioni si trovano principalmente la ipertrofia del potere e la atrofia del Vangelo. Ho detto delle cose sulla ipertrofia del potere. Non ho detto tutto. Vorrei soltanto sottolineare una cosa che ho detto questa mattina e mi sembra molto importante. Le persone che pensano che il Papa attuale fa delle novità estranee dovevano pensare piuttosto che i papi anteriori sono quelli che hanno fatto delle novità estranee. Estranee e delle volte ridicole. Perché, per esempio, ho cominciato questa mattina a raccontare una piccola storia, ma storia vera perché mi ha raccontato un mio vecchio professore che è stato professore all'Università Gregoriana al tempo del papato di Pio XI. Sto parlando degli anni 30 del secolo scorso. Questo Papa, tra altre cose strane che aveva, che non voleva nessun apparecchio di refrigerazione, quelli che esistevano in quel tempo, rifiutava qualsiasi apparecchio di refrigerare in quel tempo soltanto era possibile la ventilazione. Hanno insistito, sempre quando transpirava, era un uomo d'altra parte che transpirava molto, prendeva una doccia. Durante l'estate a Roma, e in quel tempo il Papa andava a Castel Gandolfo soltanto 2-3 settimane, il resto restava a Roma. A Roma il caldo, il Ferragosto è pesante, e gli hanno insistito santità, perché in quel tempo non si poteva, non se le diceva nos, ma santità, che più che nos, o che vos, o voi, non so come. E perché non permette degli apparecchi di ventilazione e refrigerazione? E sempre una doccia e si cambiava tutto, la veste, le vesti la biancheria interiore. Sempre la stessa risposta. Lo Spirito Santo mi ha rivelato anche quello che devo fare in queste cose. Un tizio che risponde così alla forza del calore è un tizio veramente, per utilizzare una parola, un eufemismo, è un tizio strano, per non dire altra cosa più forte. Bene, l'abuso dell'ipertrofia del potere. Questa è una manifestazione dell'ipertrofia del potere. E adesso l'altrofia del Vangelo. Il Vangelo si è atrofiato, atrofizzato. È complicato l'italiano, eh? Si è atrofizzato nella Chiesa. E si è atrofizzato nella Chiesa perché in Chiesa si fanno con tutta naturalità e normalità cose proibite espressamente nel Vangelo e non si fa nessun problema. E invece sono delle cose che non appaiono nel Vangelo e si fa una violazione di queste cose, anche di quelle che sono piccoline, si fa un problema. O di cose molto discusse, molto dubbie, molto, si fa un problema. Ma insisto in quello che ho detto prima di tutto. In Chiesa si fanno molte cose direttamente, espressamente contro il Vangelo e non diciamo niente di una persona che va a Piazza San Pietro e vedi una solenne funzione papale. Mi è accaduto una volta che mi trovavo a Roma la domenica della risurrezione, domenica pascale. Sono andato a Piazza San Pietro alla messa nel tempo di Paolo VI, alla messa papale. Ho durato 10 minuti. Non potevo resistere. Come spettacolo e come spettacolo mediatico, probabilmente non esiste nessun altro. Neppure la coronazione della regina a Londra. No, 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 no. Ma io pensavo, cosa ha a vedere tutto questo col Vangelo? Cosa ha a vedere tutto questo con la vita di Gesù? Cosa ha a vedere tutto questo con le parole chiarissime di Gesù, dove dice che lui si trova nei piccoli, negli ultimi? In Piazza San Pietro gli ultimi sono gli ultimi. Nel Vangelo gli ultimi sono i primi. Tutto all'inverso. L'atrofia del Vangelo. E ho pensato molto a questo e ho trovato almeno una spiegazione. Cominciamo da questo. Ho trovato una spiegazione che possiamo discutere dopo, perché questo si spiega in poche parole. Gesù ha vissuto fino agli anni 30 del secolo primo, anni 30, quando è morto non si sa esattamente, mettiamo verso il 35, una data convenzionale se vogliamo parlare con precisione, ma l'anno non si... ha cominciato quando aveva verso 30 anni. In quel tempo un uomo di 30 anni era un uomo abbastanza maggiore, perché l'età potrebbe arrivare a 50 anni, 45, 50 anni, 30 anni, quindi era un uomo, non era un giovane come adesso. È morto, mettiamo il 35. I Vangeli, come sono arrivati a noi, nella redazione che noi abbiamo, definitiva, si sono scritti, oggi siamo sicuri su questo punto, e tutti i libri studiosi che parlano su questo argomento sono unanimi, esiste un'unanimità. I testi che sono arrivati a noi sono scritti dopo l'anno 70. Perché l'anno 70 c'è stato l'anno dell'occupazione e la distruzione di Gerusalemme, la guerra dei giudei con dei romani contro i giudei, la distruzione del tempio, è sparito il popolo come tale, è disperso nel mondo conosciuto. Fino a questo momento, perché veramente esiste lo Stato di Israele, ma è uno Stato così piccolo, dove abitano un gruppetto dei giudei, ma la maggioranza enorme dei giudei sono dispersi, continuano a essere dispersi per tutto il mondo. Quindi, dopo l'anno 70 fino, è molto difficile precisare l'ultima redazione del Vangelo cosiddetto di Giovanni. Non si sa l'autore. Si discute molto, ma non si sa con precisione l'autore del quarto Vangelo, ma il quarto Vangelo c'è stato scritto negli anni 90. Quindi i Vangeli che noi abbiamo sono scritti quasi una quarantina d'anni dopo gli eventi che raccontano. Trentacinque più del 70, è vero che si trova la cosiddetta fuente Q per i Vangeli di Matteo e Luca, e il primo Marco per il Vangelo di Marco, una prima redazione che dopo c'è stato arricchita e aumentata. Questo è un problema molto complicato, non è adesso il momento né il tempo per spiegare tutto questo. Ma attenzione, tra la morte di Gesù e i Vangeli si trova Paolo. E Paolo ha scritto le sue lettere dal 49 al 55, forse 56, non è sicuro questo, ma in questo tempo così breve, 6 anni, ha scritto le lettere che sono arrivate a noi, perché alcune si hanno perse, altre si sono mescolate, come la lettera ai Corinzi, erano 3, 4, forse 4 lettere, e si hanno fatto 2. Bene, tutto. Questi sono problemi tecnici su questo argomento. Allora vi troviamo con questo problema. La Chiesa, Chiesa è una parola che traduce il greco ecclesia. Ecclesia si diceva molti anni fa, che veniva del verbo ekkalein, convocare, era il popolo convocato. Ecclesia in greco era la assemblea, era l'assemblea dei cittadini liberi adunati per decidere quello che interessava a tutti. Era il comincio, era uno dei termini specifici della democrazia greca. Ecclesia. Perché Gesù, quando è durante la sua vita, non ha deciso, prima di tutto Gesù non ha fondato nessuna iglesia, nessuna chiesa. Neppure ha organizzato, perché non ha dato nessuna organizzazione. Era un gruppetto di gente spontaneamente che accompagnava il profeta, gente mescolata, uomini, donne. Non ha fondato religione, nessuna. Perché? Perché piuttosto quello che è accaduto durante la vita di Gesù è che Gesù ha avuto un grandissimo conflitto con la religione. Con la religione che lui ha vissuto, nella quale si è educato, la religione che viveva, che imparava e che praticava il popolo, con questa religione ha avuto un confronto, un conflitto così forte che finalmente la religione c'è stata quella che ha ammazzato Gesù. Perché piuttosto, almeno nel modo come sono presentati i Vangeli, questo si deve discutere e precisare. La parte di responsabilità che hanno avuto i romani nella decisione della morte di Gesù, ma come sono presentati i Vangeli, forse perché sono scritti dopo l'anno 70, quando la confrontazione tra cristiani e giudei era così forte, lo scontro tra cristiani e giudei era così forte, hanno caricato la responsabilità sui dirigenti della religione. Anzi, in qualche testo sul popolo, perché si dice che i sommi sacerdoti hanno persuaso al popolo per domandare la morte di Gesù, ma quello che non è dubbio, nessun dubbio, l'unico dato chiaro è che la responsabilità maggiore, fondamentale, è venuta dal Tempio, cioè dal centro della religione. E quindi c'è stata la religione che ha ammazzato Gesù. Pertanto Gesù non ha fondato nessuna religione. Gesù non ha fondato nessuna chiesa. Allora chi è la personalità che ha fondato l'origine di questa religione e soprattutto questa chiesa? Il personaggio fondamentale c'è stato Paolo. Questo non è nessun dubbio. Leggete le lettere di Paolo. Paolo comincia sempre le sue lettere. Lettera alla chiesa che si trova a Roma. Paolo e Bernabé, Paolo e, si scrive con Paolo alla chiesa che si trova a Corinto. Paolo alla chiesa che si trova a Tessalonica. Paolo alla chiesa che si trova a Filippos. E così via. Sempre, questo vuol dire che Paolo, durante gli anni, alla fine degli anni 30 e gli anni 40, in pochi anni, ha fondato molte chiese. Le lettere di Paolo, autenticamente di Paolo, che sono soltanto 8 e alcune piccoline come quella del schiavo Filemon, e altre molto anche piccoline come la prima alla chiesa di Tessalonica, ai Tessalonicesi. Tutte queste lettere parlano di chiese, cioè una chiesa, ho detto, era una assemblea di cittadini liberi per decidere democraticamente per prendere le decisioni che affettavano a tutti. E in queste chiese si vede che esisteva un'autorità, esistevano dei responsabili della comunità. Localmente stabiliti, ma il responsabile principale era lo stesso Paolo, che dirigeva, proibiva, organizzava, così via. E allora vi troviamo con questo problema. Quello che sto dicendo è che la Chiesa è nata senza conoscere il Vangelo. Perché? Perché Paolo, attenzione, fate attenzione a questo, che questo mi sembra sia uno dei punti più importanti che devo spiegare oggi. E questo non è in discussione? Questo è un punto certo. Quando parliamo della conversione di Paolo, dobbiamo fare attenzione perché propriamente si è studiato molto bene il linguaggio che utilizzano i documenti dello stesso Paolo e degli Atti degli Apostoli, e non parlano, non utilizzano il linguaggio della metanoia, della conversione. D'altra parte, Paolo, quando parla di Dio, è il Dio dei giudei, dei nostri padri. È il Dio dei nostri padri, è il Dio di Abramo, il Dio di Giacobbe, il Dio di Isaac, dei patriarchi. Quindi, ma soprattutto, cosa è accaduta quando si parla che Paolo è caduto del cavallo? Non si dice, non si parla di nessun cavallo. Quindi non parlate di oggi in poi, non parlate mai della caduta del cavallo, perché non sappiamo se era un cavallo, se era un burro, se era un asino, un altro, un camello, non sappiamo. O semplicemente andava, probabilmente iba andando a Damasco. Quindi, ma ha avuto un'esperienza. E cosa ha l'essenziale di questa esperienza? Paolo ha conosciuto il risorto, il Cristo risorto. Quindi non ha conosciuto il Cristo, il Gesù terreno. Non ha conosciuto il Gesù umano. Non ha conosciuto quindi l'umanità di Gesù. Ha conosciuto, ha avuto un'esperienza dell'essere divino, soprannaturale, trascendente. Chi ha sorpassato l'istoria, la condizione umana, la condizione terrena. Questo è quello che ha conosciuto Paolo. E lui racconta e ripete nella lettera ai Corinzi, nella lettera ai Galati, racconta anche Luca negli Atti degli Apostoli. Almeno sono sei redazioni dello stesso evento nel Nuovo Testamento. E sempre insistendo, ripetendo, sottolineando che Paolo ha sentito, ha visto, ha vissuto al risorto, al divino, al trascendente. Naturalmente la questione è la seguente. Quello che è naturale, che dopo essere andato a Damasco, il battesimo che ha ricevuto da Anania, andare a Gerusalemme a parlare con gli apostoli, con quelli che hanno vissuto con questo che è morto crocifisso, domandare chi ha crocifisso questo e perché li hanno crocifisso, come ha vissuto, cosa ha detto, cosa ha fatto. Niente da questo gli è interessato a Paolo. Sempre l'storia è la stessa. È andato a Damasco, è rimasto a Damasco alcuni giorni e dopo da Damasco è andato in Arabia. E lui stesso dice, senza salire a Gerusalemme e senza parlare con Pietro e gli altri apostoli. Io ho avuto questa esperienza direttamente da Dio. Quanto tempo è rimasto Paolo da solo in Arabia? Non si sa. Alcuni parlano di anni. E dopo questo è tornato. Ma è tornato a Gerusalemme, alla comunità che restava lì. No? È andato direttamente in Antiochia, alla comunità di Antiochia. È presentato alla comunità da Barnabà. C'è stato qualche tempo con la comunità di Antiochia e da lì ha cominciato i suoi viaggi apostolici. Prima per l'attuale Turchia, dopo passato a Europa, e così ha vissuto il resto della sua vita. E quando ha trovato a Pietro, hanno discusso, si hanno avuto una confrontazione, uno scontro. Perché Paolo, la sua passione era che lui era direttamente nominato apostolo. Direttamente da Dio. Costituito da Dio, apostolo. Apostolo di Gesù Cristo. Quindi il problema è il seguente: le chiese fondate da Paolo sono fondate senza conoscere il Vangelo. Quindi le chiese e l'organizzazione della Chiesa. E quando parlo dell'organizzazione parlo di due cose. prima di tutto l'organizzazione del governo, chi prendeva le decisioni. E sono decisioni importanti. Adesso parlo di questo. Prima di tutto le decisioni. E dopo questo, cosa, cioè il problema dell'autorità, chi aveva l'autorità o il potere. Il secondo, organizzare le assemblee che si adunavano almeno una volta alla settimana. Non avevano tempi, si adunavano in casse particolari. E secondo l'organizzazione della società greco-romana, il capo della casa era sempre l'uomo, il pater familias. Sono dei casi, per esempio quella Lidia che ha trovato Paolo, ma siccome dovevano adunarsi molte per un gruppo importante più o meno di persone, dovevano essere case con una certa capacità, persone con una certa capacità, dovevano essere persone ricche, persone importanti. I poveri non avevano un spazio, perché la costruzione edilizia in quella società era così. E quando Paolo, nel capitolo primo della prima lettera ai Corinzi, dice: guardate, tra di voi non sono molti ricchi, molti intellettuali, molti di grandi famiglie. Non erano molti, ma questo vuol dire che si trovavano alcuni. E sono precisamente questi più importanti che portavano la direzione nella comunità, nelle comunità locali, nelle ecclesie locali. Allora, queste ecclesie, d'altra parte, Paolo ha elaborato una teologia importantissima, decisiva per il cristianesimo, ma una teologia che è una teologia su Dio, a partire dal Dio del Vecchio Testamento. Una teologia sul Cristo che inevitabilmente non può essere completa. Perché? Perché Paolo non ha conosciuto il Gesù terreno. E oggi, senza gli Evangeli, senza conoscere il Gesù terreno, non si può fare una cristologia. D'altra parte, Paolo si è trovato con una difficoltà enorme in quella cultura greco-romana. Il problema non era Dio, perché in quel tempo Si studiate un buon lavoro sulla religione, la religione in quel tempo, nell'impero, nel secolo primo, il problema centrale della religione in quel tempo non era il problema di Dio, perché era un'assoluta libertà per accettare e avere ognuno, qualsiasi gruppetto, il Dio che volesse. Quando Paolo è arrivato a Atenas, ha camminato tutta la città, ha trovato altari e monumenti a tutti i dei. Ha trovato uno al Dio sconosciuto, perché hanno detto forse resta qualcuno che non... Mettiamo qui un per quello che è sconosciuto. Anche questo aveva... Pertanto il problema non era Dio, il problema era vanno i riti, i rituali. Eravano i rituali familiari, rituali domestici, rituali per il lavoro, rituali politici, rituali per il gioco, per lo sport, per la famiglia. Tutta la vita era ritualizzata. Su questo argomento sono dei libri eccellenti. Tutta la vita ritualizzata. Ma è chiaro, almeno domandavano a Paolo, e tu qual è il tuo Dio? E Paolo doveva dire, il mio è il Dio crocifisso. Ma dire un Dio crocifisso nella società greco-romana del secolo primo era una bestemmia insopportabile e pericolosa. Pensate, non so qui in Italia, ma in Spagna si capisce questo subito, dire io credo in un Dio etarra, dell'età. Un terrorista, un subversivo contro lo Stato, un subversivo contro la vita. Pensate a questo è molto, molto interessante. Flavio Josefo, un storiatore, come sapete, giudeo, coetaneo, e in questo si dice normalmente diciamo che Gesù è crocifisso tra due ladri. Non si dice in nessuna parte che eravano i ladri. Eravano due lestai, è la parola. E la parola lestai eravano dei individui subversivi. Allora Paolo ha dovuto spiegare questo e integrare nell'impero questa religione, una religione che aveva un Dio crocifisso. E come ha cercato e trovato la soluzione? Ricorrendo a tutta la teologia del sacrificio e dell'espiazione del giudaismo. Perché questo per il nostro Dio, perché il Dio per Paolo è il Dio dei padri, ha deciso per amore che il suo figlio sia morto così per la redenzione, la salute, la salvezza dei credenti che credono in questo Dio. Allora il problema della fede, il problema della redenzione, il problema del sacrificio, il problema della dell'espiazione, attenzione, il problema della soddisfazione, no? Anche si è messo dopo, più tardi, nel secolo terzo. Tertulliano, che era un giurista, ha messo il problema della soddisfazione. La satisfazio non si trova nel Nuovo Testamento. Questo era un termine giuridico che è stato utilizzato dai padri, a partire da Tertulliano, e dopo, nel secolo XI, Anselmo da Canterbury ha fatto tutta una spiegazione magnifica dal punto di vista della riflessione intellettuale, cur Deus homo, perché Dio ha dovuto farsi uomo, perché l'uomo ha peccato. E il peccato, questo sta ben spiegato, se qualcuno sono vogliono sapere questo, in questo libro ho spiegato questo e ho approfondito con i testi di Anselmo di Canterbury del secolo Anselmo è del secolo XI, un monaco molto capace, molto intelligente, ma che ha fatto un danno terribile, perché ancora sono dei predicatori, ancora sono dei direttori degli esercizi spirituali che predicano questa dottrina e prendono delle conclusioni per dire alla gente che Dio vuole le sofferenze. Secondo la terribile affermazione della lettera agli Ebrei, nel capitolo 9 della lettera agli Ebrei, sine sanguinis effusione non est remissio. Senza effusione di sangue non c'è perdono. Bisogna quindi soffrire, bisogna l'espressione Nietzsche è terribile, è il Dio vampiro. E ha bisogno del sangue umano. per restare tranquillo. E così, e quello che è più terribile è che tutta la teologia ufficiale, sistemata, che si insegna, è questa teologia presa da Paolo. È la teologia che si trova nei libri di religione, nei libri di teologia, nei catechismi, che si insegna e si predica al popolo. E tutto questo nell'ambiente dell'Ecclesia, cioè un'assemblea organizzata secondo un certo rituale e diretta e comandata da un organizzatore, direttore, il nome ha ido, c'è stato cambiato all'inizio del secolo III, hanno cominciato a parlare del sacerdos, del sacerdozio. Alla metà del secolo III, al tempo del Cipriano, questo si è applicato non soltanto ai vescovi, ma anche ai preti, e dopo questo è continuata. Ma durante tutto il primo millennio, si può dire, perché allora il Vangelo è arrivato in ritardo. Venti anni dopo, quando le assemblee erano organizzate e funzionavano. E hanno cominciato a parlare, ma gli argomenti, i grandi temi, i grandi problemi che avevano queste chiese. E soprattutto pensate a questo, che questo ha provocato che, come io ripeto, in chiesa sono due teologie. Una teologia speculativa, quella di Paolo, e una teologia narrativa, quella dei Vangeli. Una teologia speculativa preoccupata della salvezza dopo la morte, nell'altra vita. Una teologia narrativa preoccupata di questa vita, centrata in questa vita. Perché la teologia narrativa dei Vangeli è centrata in due problemi. Il problema, ho detto questa mattina e ripeto ancora una volta, il problema della salute, le guarigioni di ammalati, e il problema del mangiare. Per questa ragione, tanti nei Vangeli sempre si sta guarendo ammalati o mangiando. Funzioni religiose? Cercate, non trovate nessuna. E se qualche volta, come gli udienti, eravano persone che avevano certa abitudine, Gesù dice, se tu hai una difficoltà con tuo fratello e vai all'altare a presentare... No. Niente altare, eh? Prima la riconciliazione col tuo fratello. E dopo puoi andare all'altare, se tu vuoi. E sono tante cose. Pensate, per esempio, e in questo veramente devo riconoscere che Paolo coincide con i Vangeli. I comandamenti sono 10, il decalogo, 2 tavole, una prima tavola, 3 verso Dio, una seconda tavola, 7 i rapporti col prossimo. Nel Nuovo Testamento solo 2 volte si prendono i comandamenti del decalogo, ma le 2 volte si supprimono quelli che riguardano Dio. Quando Gesù parla col giovane, quello che voleva seguire, tu vuoi andare alla vita eterna? Hai i comandamenti, fai quello che dicono. Quali? Gesù. Non mentire, non ammazzare, non giurare. Non giurare, non dice questo. No? Ricorda le 7. E Paolo, nella lettera ai Romani, nel capitolo 13, quando dice che la pienitudine della legge è l'amore, ricorda i comandamenti, ma ricorda anche quelli della seconda tavola. Perché mi metto in piedi, perché sono stanco di essere seduto. Perché la tesi centrale dei Vangeli è che Dio si trova nell'altro. Ricordate, Dio è la nostra felicità. Qui si dice, si ricordano i testi, dove io ripeto i testi dove Gesù dice: quelli che ascolta voi, ascolta me, e chi ascolta me, ascolta quello che mi ha inviato. Quello che sprezza voi, sprezza me, e chi sprezza me, sprezza quello che mi ha inviato. Quello che accoglie a un bambino, accoglie me, e quello che accoglie me, accoglie a quello che mi ha inviato. Cioè è un'identificazione. Vedete? L'identificazione si rafforza quando Gesù, vicino alla passione, un poco prima della passione, nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo, racconta il giudizio finale. Si discute se questo è una predizione, una parabola, questa è una questione tecnica che interessa, quello che interessa è il punto centrale. venite benedetti, godete della gioia, della gloria, del regno preparato, perché ho avuto fame, ho avuto sete, ho stato ammalato, ero straniero, senza documenti, senza... mi trovo in carcere. E mi avete visitato, mi avete aiutato, mi avete vestito, mi avete... E l'altro... E quando? Io a te? Mai ti ho visto, mai ho saputo qualcosa di te. Risposta di Gesù, sempre che avete fatto con uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. E gli altri, andate via alla perdizione, perché ho avuto fame, ho avuto sete, sono stato in carcere, sono stato ammalato. Cosa vuol dire questo? L'identificazione. Il problema più profondo è che Dio è trascendente a noi. La trascendenza è quello che appartiene a un altro ambito al cui noi non abbiamo accesso. Non è possibile, perché trascende... L'essenza della trascendenza consiste a questo, che noi non abbiamo accesso a questo, quindi non possiamo conoscere, non possiamo sapere. E per questa ragione Dio stesso si è fatto presente tra di noi in uno. In uno di noi, che c'è stato Gesù. E Gesù, siccome non si trova, si è identificato, sta identificato con ognuno, qualsiasi, principalmente con i più piccoli e con gli ultimi. E naturalmente per questa ragione si capisce che quando all'occasione del discorso di prima della passione, quando Filippo le dice a Gesù, Signore, mostrano il Padre. E con questo basta. E dice Gesù, ma Filippo ancora non mi conosci. E Filippo, io a te sì, te conosco, ma io domando il Padre. Dice Gesù, Filippo, chi vede me, vede Dio. Pertanto chi ascolta me ascolta Dio. Ma tutto questo la Chiesa si è organizzata senza questo. E per questa ragione tutto il problema che si è organizzato nella Chiesa durante i primi secoli non è... Ci sono due teologie, la teologia del speculativa, il centro è la speculazione dell'essere, mentre la teologia narrativa, il centro non è l'essere, ma l'istoria, la vita. Per questa ragione la domanda fondamentale per i cristiani, dobbiamo pensare queste due possibili domande. In che cosa credi tu? O piuttosto, cosa fai tu? Come vivi tu? Se i cristiani non non fossimo così preoccupati per l'essere, ma per il vivere, il verbo centrale, Gesù è Dio, o Gesù è Dio? Cosa domanda questo tizio? Io non ho visto mai Dio. Io non so. Come ha vissuto Gesù? Cosa ha fatto Gesù? Se il centro della mia vita è la teologia narrativa, non la teologia speculativa, allora il racconto dell'istoria di Gesù è quello che sarebbe il centro della Chiesa. E allora l'opera monumentale del Michelangelo in San Pietro si insegnerebbe per i curiosi dell'arte. Ma non come il centro del cristianesimo. Perché allora il centro del cristianesimo è un monumento artistico, non una forma di vivere. E se la teologia per noi, attenzione, queste due teologie, la teologia narrativa, la teologia speculativa, non si escludono. Non sono escludenti, non si tratta di fare una scelta, per me questa, no. Io non posso prescindere da Paolo, perché Paolo ha portato delle cose importantissime che dobbiamo sapere. Ma il grande lavoro della teologia in questo momento è collocare le cose al centro, il Dio rivelato in Gesù. No Dio, il centro del cristianesimo, non è Dio, è Gesù. E Gesù c'è stato un cittadino di questo mondo. che ha vissuto una forma di vivere. E che ha vissuto una forma di vivere nella quale ha compreso assai presto che la religione come si fa in fatto è una questione che ha molto a discutere. E non so che ora abbiamo passato il tempo. Allora, no, si taglia. Adesso andiamo a prendere un caffè, sono le 5:20 quasi, alle 6:15. 5:40, 20 minuti per prendere un caffè e spiegherò questo del... E faremo un colloquio.